Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno da Luca Sduran agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta in questo lunedì 6 novembre, nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. In apertura di trasmissione ringraziamo innanzitutto Vittorio Rossi in console, Eva Rorman e Maria Serena Tuglio in regia, che ci aiutano naturalmente a mandare in onda questo appuntamento che oggi tratterà di argomenti differenti. In apertura torneremo a parlare del dossier statistico immigrazione 2006 di Caritas Migrantes, ma anche del forum per l'intercultura che si terrà sabato prossimo 11 novembre. Proseguiremo collegandoci con Amref per una delle iniziative che pian piano stanno conducendo ai 50 anni di attività di Amref nel mondo, e poi in conclusione parleremo di invece una mostra e di un avvenimento molto importante a livello culturale per Roma. Ancora non svegliamo nulla e aspettiamo appunto la fine della trasmissione. Per il momento però prendiamo un attimo di respiro insieme ai Dire Straits. E sfumiamo quasi subito in realtà i Dire Straits, So Far Away. Ci perdoneranno, ci perdonerà Mark Knopfler, perché gli argomenti di oggi sono tanti e importanti. Abbiamo già in linea diretta telefonica i nostri due ospiti per parlarci da un lato del dossier statistico immigrazione 2006 di Caritas e Migrantes, e anche poi dopo del forum per l'intercultura. Andiamo con ordine, salutiamo innanzitutto Franco Pittau, coordinatore dossier statistico immigrazione della Caritas. Buongiorno Franco.
Buongiorno.
E buongiorno naturalmente anche a Ugo Melchiorre Chionda, sociologo, funzionario dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, cominciamo con il dossier statistico immigrazione 2006, il sedicesimo rapporto che è stato presentato alcuni giorni fa. Diamo giusto alcune cifre, tanto per ricordare: hanno lavorato a questo rapporto 100 redattori, ci sono 59 i capitoli, 512 le pagine. Un rapporto realizzato in collaborazione con organizzazioni internazionali, strutture pubbliche e associazioni, e che nella sua sedicesima edizione è strutturato in cinque parti: il contesto internazionale ed europeo, gli stranieri soggiornanti in Italia, l'inserimento socioculturale, il mondo del lavoro, i contesti regionali. Un'ulteriore cifra, prima però di andare poi in un'analisi con Franco Pittau: gli immigrati irregolari in Italia nel 2005 hanno superato i 3 milioni, ossia sono 3 milioni 35 mila secondo le stime attuali dell'annuale appunto rapporto, e si tratta di una cifra che quindi ha quasi raggiunto quella degli emigrati italiani nel mondo. Al di là di queste cifre, Franco Pittau, che segue ormai regolarmente, instancabilmente proprio l'evoluzione di queste cifre che poi vengono raccolte in questo rapporto, qual è il messaggio importante che hai già dato nei giorni passati, ma che oggi vogliamo ancora ribadire? Qual è il tuo messaggio nel presentare questo dossier statistico 2006? Franco.
Io direi che il messaggio è fortemente simbolico, perché il fatto di superare la soglia dei 3 milioni ci fa palpare che siamo diventati un grande paese di immigrazione. E la difficoltà si colloca proprio là, perché la quantità, il numero delle presenze ci dice che ormai ci dobbiamo atteggiare in un'altra maniera, che dobbiamo pensare a una grande politica, e invece per vari aspetti siamo un paese recalcitrante. Però se i numeri hanno un significato, anno dopo anno, e quest'anno in particolare proprio per il superamento della soglia dei 3 milioni, ci dicono: Italia, stai più attenta, perché l'immigrazione è un grande capitolo sociale del futuro dell'Italia. E nel dossier questo ritorna spesso, anche riprendendo le previsioni demografiche, che dicono che adesso siamo 3 milioni, tra 10 anni saremo 6 milioni e probabilmente verso il 2030-2040 avremo le percentuali più alte di incidenza della popolazione immigrata sulla popolazione residente, perché la demografia in Italia va molto male.
Franco, 8 immigrati regolari su 10 pensano di aver migliorato, secondo i sondaggi effettuati, le loro condizioni di vita dopo il loro arrivo in Italia. Parlando tra l'altro di immigrazione e convivenza, non sono pochi anche gli aspetti positivi. È un quadro quindi a tinte rose, oppure ci sono alcune cose invece negative che ancora non vanno?
Beh, il quadro, anche per chi non è juventino, è in bianco e nero, ci sono delle sfumature, però forse è venuto il tempo di smettere di parlare sempre negativamente dell'immigrazione, non perché siano scomparsi i problemi, ma perché ci sono molti aspetti che si possono presentare in positivo. Siccome la società è fatta anche di economia, è bello sottolineare innanzitutto che gli immigrati sono contenti. Vedere gente contenta fa sempre piacere. Loro, che vengono poi da situazioni molto disastrate, giustamente notano la differenza. E la seconda cosa è che producendo e consumando, acquistando case, acquistando vari apparecchi informatici o di altro tipo, e loro sono un sostegno all'economia. Questo è molto bello, perché mostra che uno dà la mano all'altro. Noi abbiamo dato una mano a loro, riservando degli spazi di lavoro e accogliendo la nostra società. Loro danno una mano a noi, aiutando il sistema economico italiano e aiutandoci fortemente anche dal punto di vista demografico, perché sono una popolazione giovane, cosa da non trascurare.
Franco, ecco, ti chiedo di rimanere in linea proprio con noi, però adesso vorrei dare la parola ad Ugo Melchionda, sociologo e funzionario dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, perché sabato prossimo si terrà a Roma il forum per l'intercultura, lo ricordiamo subito, presso l'Istituto Tecnico Industriale Galilei, in via Conte Verde 51, quindi sabato prossimo a partire dalle 9.30 di mattina, e uno dei relatori proprio di questo forum per l'intercultura è Ugo Melchionda, che non a caso si è occupato proprio di intercultura nei 15 anni che oggi si celebrano. Nel passato appunto hanno visto importanti passi, vediamo quanto, in avanti o indietro, Ugo Melchionda?
Buongiorno. Buongiorno. Vorrei dire che questi 15 anni sarebbero stati inimmaginabili senza il contributo di Franco e Lidia Pittau, di Monsignor Di Liero, che hanno creduto appunto in questa possibilità, che Roma non dovesse essere soltanto una sede di lavoro per gli immigrati, ma dovesse essere uno spazio interculturale. Ecco, 15 anni fa, immaginate, era molto difficile immaginare, prima ancora che si parlasse nella legge del 98 di mediatori culturali, di educazione interculturale, prima ancora che ci fosse in qualche modo questo dibattito. Ecco, loro hanno avuto questo coraggio di aprire a associazioni di immigrati, a mediatori singoli, l'intervento sulle scuole, sul quartiere, l'intervento, diciamo, per fare a Roma intercultura. E non sono stati loro a coniare il termine, ma hanno coniato la prassi, per così dire. Cosa abbiamo visto in questi 15 anni? Che il forum per l'intercultura è diventato in qualche modo la struttura più grande, forse unica in Italia e in Europa, di centinaia di mediatori che hanno lavorato per anni e anni sulla scuola prima, sul quartiere poi. Hanno coinvolto probabilmente migliaia di docenti, hanno coinvolto alcune decine di migliaia di studenti che anno dopo anno hanno visto esperienze di laboratorio di tutti i tipi, dallo studio al confronto interreligioso, allo studio dei paesi lontani, dalle lingue diverse alle musiche, alle culture. Cosa abbiamo visto in questa ricerca a cui ho collaborato, che in qualche modo ho realizzato in questi ultimi mesi? Che grazie ai mediatori, grazie all'intercultura, la città è cambiata la scuola. Oggi per esempio in gran parte delle scuole esiste un referente per l'intercultura, è cambiata la città, gli stessi docenti, gli stessi mediatori dicono che grazie alle attività interculturali, alle imprese, come dire, gestite dagli immigrati, Roma ha cambiato faccia. Roma è diventata sempre più una città in cui la domanda di servizi per l'integrazione viene espressa con forza. Purtroppo, ecco, non sempre a questa domanda corrisponde in qualche modo una capacità progettuale, politica adeguata. Secondo il giudizio di gran parte di questi partecipanti, quasi la metà, per la metà degli intervistati dà un giudizio positivo sui servizi per l'integrazione presenti nella città, quasi la metà è o critica o non sa, e non so significa questi servizi per l'integrazione non sono visibili. Significa che appunto c'è stata poca visibilità di una politica magari anche efficace ma poco comunicata. Sicuramente, diciamo, il forum ha contribuito a cambiare l'atteggiamento di queste persone. Gran parte degli intervistati riconoscono di essere stati modificati dall'interazione con persone diverse, culture diverse. E questi mediatori sono ormai forse quasi 3.000 in Italia, forse 500 a Roma. Sono persone che lavorano da molti anni, hanno molte volte un titolo di studio, diciamo, abbastanza elevato, tra laurea, master addirittura o comunque diploma superiore, hanno contribuito in qualche modo a determinare questo cambiamento.
Ecco, Ugo Melchionda ha fatto un ottimo sintesi in poco tempo, quello che noi abbiamo a disposizione per introdurre i lavori quindi del forum, in particolare per quanto riguarda l'intercultura che ha seguito in particolare Ugo Melchionda. Franco Pittau, visto che stiamo parlando di un appuntamento a venire, ossia sabato prossimo, quanto è importante che al di là degli addetti ai lavori partecipino proprio anche i cittadini, proprio per capire un po' meglio dove si sta andando?
Beh, gli addetti ai lavori poi sono tanti, perché sono gli studiosi come Ugo Melchionda o altri come lui, poi sono i professori, che sono una categoria molto numerosa, sono i genitori, che sono una categoria ancora più numerosa, faremo venire anche una rappresentanza di studenti e poi degli operatori sociali, perché Ugo non ha avuto il tempo di dirlo, ma so che lui insiste molto sul legame tra scuola e intercultura, in maniera che queste realtà non lavorino separate. E quindi è un appuntamento aperto, Ugo ci spiegherà in maniera molto più ampia i risultati dell'indagine che ha condotto, e poi ci saranno tante sorprese, tante cose belle che io non posso annunciare, dicendo solo che è bello, e si daranno in omaggio anche dei libri.
Ecco, no, quello che ci tenevo a dirlo, e naturalmente le parole di Franco Pittau sono in questo senso molto più autorevoli delle mie, è importante peraltro che la comunità, al di là di coloro che appunto in maniera anche allargata, come ci ha appena detto Franco Pittau, la comunità cittadina partecipi a questo tipo di incontri, perché sono dei patrimoni che vengono messi a disposizione di una città, di un paese che sta cambiando. È vero, Franco?
Sì. Vorrei aggiungere anche che a livello ufficiale è stata percepita l'importanza dell'iniziativa, perché vengono gli assessori del comune, della provincia, della regione e il sottosegretario del Ministero della Pubblica Istruzione con la delega per l'intercultura. Quindi facciamo il pienone, il direttore della Caritas e studiosi come Ugo e mediatori che hanno seguito per questi 15 anni.
E quindi Ugo Melchionda avrà sicuramente una platea importante a cui descrivere in maniera, come ha detto Franco Pittau, più estesa e più importante naturalmente il lavoro che ha appena anticipato qui ai nostri microfoni. Io ringrazio molto Ugo Melchionda, grazie per la sua presenza con noi quest'oggi, e grazie naturalmente a Franco Pittau, l'instaccabile Franco Pittau, come ha voluto giustamente anche specificare Ugo Melchionda. Grazie a entrambi e buon lavoro.
Arrivederci.
E giriamo pagina anche grazie a questo bello stacco musicale e ci colleghiamo con degli amici, quelli di Amref Italia, perché proprio domani si terrà la presentazione di un'iniziativa assolutamente speciale e inedita. Si ritroveranno insieme artisti del calibro di Stefano Benni, di Francesco Altan, di Pietro Perotti, con la cornice di Amref Italia a Milano presso l'Art and Gallery in via Arese 5, lo diciamo subito, per presentare un'iniziativa che, se andate sul sito di Amref Italia oggi, www.amref.it, viene proprio introdotto con la parola follemente insieme. Questi tre artisti presenteranno il Museo delle Creature Immaginarie Mondo Babonzo. Allora, un nome molto particolare, Mondo Babonzo. Per capire bene di che si tratta, abbiamo in collegamento diretto telefonico il responsabile della comunicazione di Amref Italia, Giulio Cederna. Buongiorno Giulio.
Buongiorno a voi.
Allora, che cos'è questo Mondo Babonzo?
Ma il mondo babonzo è un mondo un po' strano, a volte anche non così intelligente. Il babonzo infatti è una delle tante creature immaginarie pensate, inventate da Stefano Benni, da Altan e da Perotti, ed è un personaggio curioso che c'ha quattro piedi, due vanno in una direzione e due vanno in un'altra, e quindi si può muovere soltanto lateralmente. Questo mondo babonzo è un po' il simbolo di un mondo che non pensa bene al suo futuro, non pensa bene agli squilibri del pianeta, e allo stesso tempo un modo molto divertente per parlare di queste cose. Vorrei ricordare che questo Museo delle Creature Immaginarie è innanzitutto una grande occasione di divertimento. Ci saranno delle cose veramente molto molto divertenti in questa mostra che apre domani a Milano.
E ripeto, già basta collegarsi con il sito internet già per sorridere, il che non è poco di questi tempi, perché sono veramente dei disegni, delle immaginazioni proprio interpretate dai vari artisti fenomenali. Dal 7 novembre fino al 7 dicembre sarà a Milano, dopodiché questo museo itinerante proseguirà nel suo viaggio italiano, toccando tra le altre città principali Genova, Roma, Bologna, Napoli, quindi un progetto che appunto camminerà lungo l'Italia, vero
sì,
Giulio?
Sì, è una mostra itinerante e soprattutto anche una mostra camaleontica, perché noi siamo questa mostra è sempre guidata dall'immaginazione, in ogni posto sarà diversa. Domani avremo là tutti quanti la grande sorpresa, anche noi che siamo gli organizzatori, di capire esattamente che cos'è questa mostra, perché gli animali immaginari non si fanno rinchiudere nello spazio di una pagina, ogni giorno possono cambiare, sono dispettosi, fanno degli agguati, quindi domani sarà una grande sorpresa per tutti quanti. Vorrei solo ricordare che ci sono delle sculture molto grandi, non sono soltanto disegni, sono sculture, sono installazioni, e c'è anche un percorso Amref che racconta diciamo anche il motivo per cui Amref, certo, ha accettato di coprodurre questa cosa, cioè l'Africa come luogo di immaginazione, dell'immaginazione. Per noi è sempre stata il posto della fantasia, degli animali immaginari. Nel 400 si pensava che in Africa, nelle terre incognite dell'Africa australe, vivessero gli schiapodi, che erano gli esseri che avevano un piede che usavano come parasole per coprirsi dai raggi del sole. Quindi per noi è anche un modo per, attraverso questa immaginazione furibonda di Benni, Altan, molto divertente, di riflettere poi su una cosa seria, che è il rapporto che abbiamo sempre avuto con l'Africa.
Mi sembra molto importante questa specifica che ha appena fatto Giulio Cederna, appunto soprattutto perché riguarda Amref, il continente africano, a partire dall'immaginazione, collegandomi a quello che hai appena detto, quindi rimanendo proprio sul discorso Africa, diciamo anche qualcosa sui fondi raccolti dalla mostra e dal libro, perché c'è anche un libro, Mondo Babonzo. Dove andranno a finire? Cosa andranno a fare questi fondi? realizzare.
I fondi andranno a realizzare un progetto che abbiamo appena avviato in questi giorni con il Green Belt Movement di Wangari Maathai, il premio Nobel Wangari Maathai. È un progetto molto bello che mette insieme da una parte una componente sanitaria, che è la vocazione di AMREF, quindi lotta alla malaria, quindi intervento sanitario in una vasta zona del Kenya al confine con la Tanzania, dove vivono delle comunità Masai, e dall'altra parte invece prevede un progetto di risanamento ambientale che invece poi la vocazione, l'attività principale del Green Belt Movement, di educazione ambientale nelle scuole, di recupero di anche conoscenze tradizionali delle popolazioni locali che usano le piante medicinali per curarsi e che quindi verranno incentivate in queste attività. È un progetto integrato che mette insieme salute e ambiente.
Tra l'altro, ecco, vogliamo anche dire per magari gli ascoltatori che non conoscono bene le attività e in particolare anche i nomi che abbiamo appena detto: il premio Nobel Wangari Maathai del 2004, premio Nobel per la pace, ha fondato proprio questo Green Belt Movement, che possiamo tradurre appunto il movimento della cintura verde. In particolare donne in Africa hanno piantato oltre 20 milioni di alberi tra Kenya e paesi limitrofi, e questo diciamo è soltanto l'aspetto diciamo più emblematico e simbolico. Evidentemente dietro questo movimento c'è molto. Chi volesse, ecco, basta che va a farsi una ricerca sul premio Nobel Wangari Maathai. Io, in conclusione del nostro collegamento, voglio innanzitutto ricordare che questa è una delle iniziative che pian piano sta raggiungendo il 50° anniversario di AMREF, non è vero Giulio?
Esattamente, AMREF è stata fondata nel 1957, nel 2007 compieremo 50 anni, e proprio per questo stiamo inaugurando in questo periodo una serie di iniziative, certo, che ci accompagneranno poi per tutto
oggi,
il prossimo anno.
Oggi qui stiamo soltanto accennandolo, possiamo già anticipare che ci sarà sicuramente una trasmissione dedicata ad hoc. Avremo anche proprio il piacere magari di avere in studio Giulio Cederna. Per oggi voglio però ricordare che dal 7 novembre al 7 dicembre presso l'Art and Gallery di Milano in Viarese e 5, con orario dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare il museo delle creature immaginarie Mondo Babonzo, progetto di Stefano Benni, Francesco Altan, Pietro Perotti, appunto di AMREF Italia, e noi daremo naturalmente poi via indicazione di quando e dove sarà possibile visitare il museo nelle altre città. Abbiamo ricordato Genova, Roma, Bologna, Napoli. Per il momento io auguro ad AMREF Italia, e in particolare nella persona del responsabile della comunicazione Giulio Cederna, un buon successo per questa iniziativa e tanti
grazie
auguri.
A voi. Grazie a voi, grazie a voi.
Ciao Giulio.
Ciao, ciao.
Di nuovo in diretta, cambiamo ulteriormente argomento, parliamo però di cultura e arte. Si è inaugurata il 2 novembre scorso presso l'Accademia d'Ungheria in Roma, Palazzo Falconieri, in Via Giulia, la mostra personale di Márton Barabás, Armonia, vibrazione e ritmo estetico, casse, tavole armoniche, tasti, martelletti e corde di pianoforti, che sono stati interpretati proprio da Márton Barabás, che ricordiamo ha debuttato in Italia alla Biennale di Venezia nel 1980, artista ungherese, e ora per la prima volta una mostra personale qui a Roma. Chi andrà avrà la possibilità di visitare la mostra dalle 10 alle 13, poi dalle 16.30 alle 19.30 e il sabato dalle 16.30 alle 19.30 in Palazzo Falconieri. Si troverà di fronte tutta questa serie di pezzi recuperati proprio da pianoforti, che sono andate a formare delle opere d'arte. A parlarci e dare una interpretazione di questa mostra è Valeria Merlini, restauratrice e conservatrice d'arte, tra l'altro anche molto spesso in Vaticano per restaurare e conservare beni artistici proprio del Vaticano, e che quindi ha visto anche questa mostra con gli occhi della restauratrice, non è vero Valeria Merlini? Buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori. Sì, l'ho vista, ho avuto l'onore di presentarla, ma ovviamente l'ho vista anche con gli occhi, diciamo, della conservatrice.
Ecco, e quindi qual è stato il suo primo pensiero trovandosi di fronte a queste opere prodotte proprio in sintesi con questi pezzi recuperati da pianoforti?
La prima cosa che mi ha veramente colpito è l'eleganza straordinaria di queste sculture, di questi bassorilievi che Marton Barabás ha prodotto. Ma ovviamente la seconda delle cose che mi è venuta in mente, essendo appunto io una conservatrice, è come faremo a restaurare tra 100 anni queste sculture, considerando che sono composte di tasti, di martelletti, di vecchi pianoforti e quindi con elementi prodotti originariamente per altra funzione. E si potrebbe arrivare al paradosso di dover creare dei tasti di pianoforte per poter restaurare le opere di Marton, invertendo così la loro funzione originaria.
E comunque è certo che l'effetto è di sicura originalità, quindi noi consigliamo vivamente la visione, proprio personalmente avendola vista, la visione di questa mostra, la visita di questa mostra che, ripeto, sarà possibile visitare fino al 2 dicembre prossimo presso Palazzo Falconieri in via Giulio 1, la mostra personale di Marton Barabás. Ma noi non potevamo non prendere l'opportunità al volo di avere Valeria Merlini in diretta telefonica con noi quest'oggi, perché c'è, oltre alla mostra di Marton Barabás, un'altra importantissima iniziativa per Roma, ossia dal 10 al 25 novembre presso la Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo sarà possibile visionare, dopo il restauro proprio condotto da Valeria Merlini insieme a Daniela Storti, la conversione di San Paolo di Caravaggio su tavola di cipresso della collezione Odescalchi. Un avvenimento unico, non è vero?
Sì, un avvenimento unico, perché la Paola Odescalchi è di proprietà della principessa Nicoletta Odescalchi, quindi è un'opera privata che viene conservata in una casa privata, e quindi pur essendo la principessa Nicoletta molto generosa, diciamo, con delle possibilità di essere vista, di essere studiata, estremamente inferiori rispetto alle opere che hanno una collocazione di tipo museale. L'intervento è stato di straordinario rilievo, perché il recupero delle cromie originali ha dato risultati sorprendenti. Il quadro verrà esposto, come lei ha ricordato, da venerdì mattina al pubblico, con la straordinaria possibilità di poterlo confrontare con la prima versione, con la seconda versione, certo, della caduta di Saulo, che è sempre stata in Santa Maria del Popolo.
Tra l'altro vogliamo ricordare che la mostra sarà aperta dalle 10 alle 21 tutti i giorni, chiuso la domenica, e l'ingresso è libero. È un avvenimento unico, ripeto, perché dopo il 25 novembre naturalmente tornerà dalla legittima proprietaria che l'ha fatto restaurare, la principessa Odescalchi, ma che peraltro per questi 15 giorni permette proprio di visionare quest'opera. E come ricordava Valeria Merlini, colei che l'ha restaurata insieme a Daniela Storti, con analisi diagnostiche, lo vogliamo ricordare, anche di Claudio Falcucci, ecco, può essere visionato insieme proprio con la seconda versione. C'è una lunga storia che purtroppo qui non possiamo adesso ricordare, ma si disse che la prima versione su tavola venne rifiutata dal committente, quindi stiamo parlando proprio di questa versione che è stata restaurata e che verrà adesso visionata. E mentre c'è una seconda ipotesi che forse, ecco, rapidissimamente, qual è la seconda ipotesi che forse viene fuori alla luce, dottoressa Merlini?
Dunque, ovviamente la storia, come ha detto lei, è nota ed è una storia lunga. E in realtà il quadro commissionato da Tiberio Cerasi a Caravaggio è quello della principessa Odescalchi, nel senso che questo è il quadro che viene commissionato alla fine del 600, eseguito probabilmente i primissimi anni del 601, ma in seguito alla morte di Tiberio Cerasi, proprio nella primavera del 601, la confraternita che è erede dei beni di Cerasi salda i quadri a Caravaggio. Quindi i quadri commissionati e saldati sono il quadro della principessa Odescalchi e il suo pandan, che è una crocifissione di San Pietro, però che si è perduta nel corso del tempo. Successivamente la confraternita riprende i lavori della cappella e Caravaggio esegue altri due quadri per l'inaugurazione, che sono quelli attualmente esposti.
Ecco, quindi questo è stato in sintesi, naturalmente la storia è molto più lunga e ringrazio però della sintesi la dottoressa Merlini. Io voglio in conclusione ricordare che dal 10 al 25 novembre sarà quindi possibile visionare, proprio osservare, ammirare la conversione di San Paolo di Caravaggio presso la Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo. Io ringrazio molto Valeria Merlini per questo suo intervento, che ricordiamo è partito proprio dalla presentazione invece della mostra Armonia, Vibrazioni e Ritmo Estetico di Marton Barabas presso l'Accademia d'Ungheria in Palazzo Falconieri in Via Giulia a Roma. Ringrazio molto e tanti auguri per questa importantissima inaugurazione. Grazie ancora.
Grazie mille, a presto, arrivederci.
La puntata di oggi termina qui con la possibilità naturalmente di riascoltarla sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Magari ritorna lunedì prossimo. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.